step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e questa è Italiani all'estero, una rubrica che vi darà un personale punto di vista di alcuni italiani nella loro esperienza fuori dall'Italia. Chi presenta? Sono io, Dan.
Oggi torniamo nel continente americano e andiamo in Messico, dove due miei amici vivono. Sono Cinzia e Francesco. Ciao ragazzi.
Ciao
Daniele.
Ciao Dan. A tutti.
Allora ragazzi, come siete arrivati in Messico? E qualcuno dirà con l'aereo.
E qualcuno ha ragione, in effetti. Okay. Arrivarci.
Qual è stato il vostro percorso?
Ok, allora inizio io, anche se in realtà abbiamo fatto molto, molte delle cose assieme. Ovviamente ognuno di noi poi ha avuto delle deviazioni diverse.
Dei trascorsi differenti, certo.
Esatto. Entrambi abbiamo studiato all'Università di Bologna e ci siamo laureati nel 2013. Siamo conosciuti nel 2011 e una volta ottenuta la laurea, nel 2014, è stato marzo, aprile 2014, abbiamo deciso di partire per l'Australia con un biglietto di solo andata e un working holiday visa in mano, fondamentalmente. Okay. Arrivati là, abbiamo deciso poi di estendere il visto, quindi di fare quello che lo Stato richiede per estendere di un altro anno il working holiday, che è gli 88 giorni di regional jobs. Mm-hmm. Una volta fatto quello, siamo rimasti lì quasi 2 anni, finito il visto, finita la permanenza legale, se ne va, ce ne dobbiamo andare. Siamo dall'Australia, siamo passati alla Nuova Zelanda semplicemente come turisti, siamo stati lì quel mese e mezzo più o meno, sì, un mese e mezzo, abbiamo girato un po' in van, un po' in autobus.
Dico.
E poi nella strada di ritorno verso l'Italia nel 2016 siamo stati un mese in Sri Lanka. Molto bello, ci è piaciuto molto. diciamo che per noi, per me, lasciare l'Italia dopo la laurea è stato un po' una boccata d'aria fresca. Io sono di Riccione, quindi da riccionese c'hai il lavoro stagionale da fare tutti gli anni.
Okay,
il problema del lavoro stagionale in Romagna, per le mie esperienze che ho avuto, è che sono sempre stata sottopagata e trattata male, sempre.
Quindi si prospettava, se tu non fossi partita, sempre la stessa cosa.
Esatto, sì, diciamo che ero un po' stanca di quella tiritera, di quella routine che non mi soddisfaceva. Poi comunque io dopo la laurea ho cercato lavoro per quello che avevo studiato, ossia lingue, e nessuno mi aveva risposto. Mi ricordo benissimo che mandai un curriculum a giugno 2013, mi risposero a gennaio 2014,
okay.
Io ho detto, ma come cavolo avete fatto a ritrovare la mia mail? Cioè, dove spucco fuori? Sei mesi dopo.
Allora qualcuno conserva i curriculum che gli arrivano.
A quanto pare, sì.
La leggenda.
Però gli ho detto, no, guarda, dopo così tanti mesi d'attesa, io ho pianificato la mia vita, me ne vado in Australia, ciao. E quindi niente, diciamo che questo è stato più o meno il pre-Messico. Tornati dal viaggio in Australia, Nuova Zelanda e Sri Lanka, tornare in Italia non è stato facile, perché
Quindi
io
lo
almeno
shock di
lì mi...
ritorno.
Sì, poi al freddo, però no, mi sono sentita molto fuori luogo, come se non riuscissi a trovare fondamentalmente il mio posto in una società che mi dovrebbe rappresentare, in un paese che mi dovrebbe rappresentare, no? Non c'era posto per me, né per quello che forse avrei voluto fare o per i miei sogni, quindi ho iniziato a studiare un anno di fotografia a Bologna, nella scuola di Spazio Labo, mi è piaciuto molto. E dopodiché, in quel periodo, Francesco aveva iniziato il suo master, di cui dopo vi parlerà, e finito quell'anno dovevamo decidere cos'altro fare della nostra vita, e lui scelse di terminare il master in Messico e io gli sono andata dietro, fondamentalmente.
Franci?
Tutto quello che giustamente ha detto Cinzia è vero anche per me, perché abbiamo fatto tutti questi percorsi insieme. Il momento di divisione è stato quando siamo ritornati in Italia, giustamente, dove per all'incirca 6 mesi dopo il ritorno, un po' meno di 6 mesi, ho lavoricchiato, non ho fatto niente di particolare. Poi verso settembre, siamo ritornati verso gennaio,
Siamo
giusto?
tornati a gennaio
A gennaio 2000,
2014.
no. Non 2014, 2016.
2016.
2016.
Sì, scusate.
E da gennaio fino a settembre ho un po' lavorato, tra l'altro al bar di fronte
All'università
all'università
di
di
Bologna.
lingue, non so se ti
Ok,
ricordi.
certo.
E poi a settembre, nel frattempo, stavo cercando che cosa fare, perché non mi sarebbe dispiaciuto proseguire gli studi, però non avevo intenzione di fare una magistrale o qualcosa di più accademico, volevo un attimo rientrare nella parte un pochino più pratica. E siccome lì a lingue io avevo studiato lingue, mercati e culture dell'Asia, che è una piccola parte, diciamo un piccolo corso di lingue che si distacca un po' perché include alcune discipline economiche, e ho trovato questo master che si chiama MIEX, che è praticamente un master di International Management, e un master che si sviluppa su 2 anni. Il primo anno è obbligatorio, il secondo anno è facoltativo. Tu, volendo, puoi finire il master al primo anno e ottieni il tuo master di primo
Prima.
livello, mi sembra, dall'Università di Bologna. E il secondo anno è facoltativo perché richiede lo spostamento in una università estera, e ci sono cinque opzioni, c'erano al tempo, adesso probabilmente è cambiato qualcosa. C'erano cinque opzioni: una era il Messico, le altre quattro erano la Svezia, la Cina, la Russia o il Brasile. In tutte queste altre quattro opzioni, il livello dell'insegnamento, la vita che si prospettava, il paese in generale erano o cari o non erano troppo attraenti per noi due, e alla fine tra tutti, siccome entrambi sapevamo già lo spagnolo e il Messico comunque proiettavamo, diciamo, che si potesse avvicinare di più alla vita italiana o comunque alla vita che avevamo, ho deciso, però comunque anche tenendo in conto di andare con Cinzia, di andare in Messico, e lì ho finito il secondo anno. Quindi questo è come siamo letteralmente
Arrivati qua.
arrivati, e
Bene.
siamo un po' atterrati, arrivati in Messico in agosto del 2018, no,
17.
17, scusa.
17. Ok, quindi dopo tutti i vari peregrinamenti fra Oceania e Asia, ritornate in Italia, leggermente o molto delusi, non lo so, o perlomeno in stallo, se vogliamo,
Sì,
o perlomeno in
è stato
stallo.
strano. È che se posso, è una sensazione strana, nel senso che ovviamente per tutti quanti, a qualsiasi età e qualsiasi sia la destinazione, viaggiare ti apre molto gli occhi, ti apre la mente. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter viaggiare abbastanza anche solo in Europa. Niente di particolare, però quei viaggettini che comunque un attimo ti iniziano ad aprire la porta della curiosità, e quindi quando poi inizi a fare un viaggio così grande come può essere stato i nostri 2 anni in Australia, con tutte le varie esperienze e le varie avventure che ci sono state, diciamo che ritornare verso l'Italia, nonostante il senso di nostalgia ti chiamasse in maniera fortissima,
Immagino.
è poi anche un po' ritornare in una mentalità che in quel momento tu vedi molto più chiusa di quello che magari realmente però quindi ti senti di fare un po' un passo indietro, non proprio magari indietro, però di sicuro non un passo avanti. Passo di lato, diciamo, no?
Uno stallo, se vogliamo.
Esatto, sì, ti esatto. Senti un po' di essere lì in stallo, dire che cosa si prospetta qui in Italia.
Come posso fare per avere di più? Cioè, esatto. È sempre un po' una search, come si dice?
Una ricerca
verso qualcosa che non sai cos'è, ok? Che hai sentito all'estero, che hai sentito in viaggio e che tornando a casa, per quanto sia bellissimo rivedere amici, perché noi in 2 anni non siamo potuti ritornare in Italia, l'Australia certo. È troppo lontana, quindi siamo stati 2 anni là e rivedere tutti, rimangiare cose che ti sono mancate da morire, tra parentesi, apro e chiudo, prosciutto crudo senza prosciutto crudo per 2 anni.
Cioè, olè.
Ok, vabbè. rivedere tutti, mangiare, i posti, riempie il cuore di qualcosa che ovviamente prima non avevi. Però al tempo stesso ti senti come, perché non mi sento più bene qua? Perché non appartengo più a questo posto? Perché?
Certo.
Perché? Mille perché. E quindi questi perché ti spingono automaticamente, almeno per quanto riguarda noi, a tornare via, a riuscire di nuovo.
Certo.
Tutto questo, se posso aggiungere giusto una cosa, tutto questo sempre tenendo in considerazione che ovviamente ciascuno ha la propria esperienza all'estero. Di tutte le certo. persone con cui tu hai fatto il podcast, sono sicuro che ciascuno abbia avuto le proprie esperienze e certo. chiunque ha anche la propria maniera di digerire e di trarre qualcosa dalle esperienze. Noi abbiamo sempre fatto esperienze relativamente semplici e abbiamo sempre lavorato all'estero, quindi non è mai stato certo. un puro viaggio, è certo. stato viaggio con lavoro, quindi per
o
dire in Australia
studio. Esatto, o viaggio o studio,
per dire in Australia dei 2 anni possiamo considerare che praticamente poco più di un anno è stato di puro lavoro mm-hmm. in cui siamo stati nella nostra routine, però in una vita all'estero
in una buona routine che ci ha permesso esatto. di risparmiare molti soldi con, mm-hmm. tutti dicono l'Australia è carissima, sì l'Australia è cara, ma è un paese in cui puoi risparmiare, è un paese in cui puoi risparmiare anche certo. se la vita costa. Quei soldi poi sono stati usati per altri viaggi o per altre cose, ovviamente certo. per corsi, per studi,
però sì, partendo okay. dall'idea che i nostri viaggi sono sempre stati anche con avere in mente di poter un giorno stabilizzarsi in un posto, senza considerare però i nostri viaggi come un puro divertimento continuo, ma esatto. anzi come una ricerca di stabilità.
Sì, ma anche un conoscere di più quello esatto. che ci circonda nello stare in un paese straniero, in un certo. paese che non è l'Italia. No, io magari poi sono veramente ignorante della campagna romagnola, cioè magari non so niente delle città e dei paeselli che ci sono fuori Riccione, yeah. però crescendo l'Italia non è...
Ti
è come
stretta.
Dire, no, non è che non mi sta... A volte, però è come se il mio crescere, il mio maturare, il mio diventare grande è successo fuori dall'Italia.
Sì.
Quindi è normale che sono stata spinta a cercare altri paeselli fuori da Città del Messico e non fuori Riccione,
chiaro. Sei cresciuta con altri presupposti anche eventualmente.
Esatto, sì, con altre idee anche, con anche voglie di incontrare, di conoscere altre cose che non siano del background italiano. Per me arrivare in Messico è stato un toccasana per conoscere tradizioni, conoscere molto di quello che c'era qui in Messico prima degli spagnoli. Ed è molto, molto interessante tutto.
Certo.
Tutto ciò.
E non si...
è come le nostre streghe, no? Che c'erano durante il nostro Medioevo, però poi il Tribunale dell'Inquisizione le ha fatte tutte fuori. Invece qua le streghette ci sono ancora.
Ci hanno provato a farle fuori, per carità, ci hanno provato.
Sì.
Però non ci sono riusciti, per fortuna.
Già.
Bene, andando alle dolenti note, ovvero alla burocrazia. Vivere in Messico, per vivere in Messico, cosa è necessario? Presumo un visto?
Esatto. Allora, ci sono principalmente 2 modi. Uno è arrivare con un visto turistico, che non costa e ti viene dato nel momento in cui entri nel paese e non hai un altro tipo di visto. Quindi arrivi nel paese, ti viene dato un permesso di 180 giorni
Per essere
per
italiano,
essere
non tutti i
italiano, esatto,
paesi possono avere 180
non tutte
giorni.
le nazionalità hanno 180 giorni, però credo tutti i paesi europei, il Nord America, altre nazioni, la maggior parte hanno 180 giorni.
Non si fa domanda su internet.
Esatto, non bisogna
Ti fanno
fare.
compilare un foglio sull'aereo quando stai per arrivare in Messico.
E basta, dopodiché arrivano, ti stampano il passaporto e hai 180 giorni. Questi 180 giorni sono rinnovabili in una maniera abbastanza semplice, ovvero uscendo e rientrando dal paese. Quindi, nel momento in cui finiscono i 180 giorni, se vuoi restare in Messico, prendi un volo. Se sei vicino al confine, puoi anche prendere un autobus, andare a passare il confine, stare un paio di giorni o negli Stati
Tijuana,
Uniti.
San Diego
Esatto, cose del genere.
o
E
al
poi dopo
sud.
torni dentro e ti ridanno. A meno che.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Non ci sia qualche cosa nei tuoi confronti, non so, qualche accusa criminale, qualcosa di negativo che ovviamente ti fa, gli impedisce di darti il permesso, c'è il permesso. Nel
Esatto.
caso invece del visto, ci sono diverse tipologie di visto, e quella con cui sono entrato all'inizio è stato il visto studentesco, che ti viene dato, ti viene ovviamente dato in base allo studio che stai facendo, quindi a me viene dato per un anno perché il secondo anno di master era da settembre a giugno e basta. Dopo non lo puoi rinnovare a meno che tu non possa ovviamente provare che stai studiando in un'altra università e anche in questo caso molte università o istituzioni devono avere un permesso per poter dare il permesso, dare il visto agli
Esatto,
stranieri.
infatti in questo caso intervengo perché dal momento che Francesco ha deciso di continuare il suo master in Messico, lui è potuto entrare con il visto studentesco senza problemi. Io che gli sono andata dietro non volevo smettere i miei studi di fotografia, quindi ho cercato una scuola, un'accademia e l'ho trovata, ho fatto vari workshop lì. Il problema è che questa accademia non è un'università. Quindi, cosa succede? Come posso io avere un visto studentesco anche se non vado in un'università? Non è possibile. Non è che non è possibile, è che le scuole non vogliono pagare per poter rilasciare il visto. Quindi, il problema qual è? Che tra ambasciata italiana in Messico e tra consolato messicano a Milano, le informazioni che ci sono arrivate per avere io un visto studentesco, anche se non andavo in un'università, sono state scarse. Abbiamo passato settimane di bestemmie e vabbè, per avere una cavolo di informazione decente, non ce l'abbiamo fatta. Quindi l'unica cosa che abbiamo capito dalle varie due istituzioni è che se tu vuoi fare un corso di, come me, per esempio, fotografia in Messico, e la scuola non rilascia il visto turistico, puoi studiare legalmente da turista. Esatto.
Quindi se non rilascia il visto studentesco, tu da turista lo puoi fare.
È legale,
Esatto.
esatto, sì.
Però devi
Esattamente.
comunque entrare e uscire ogni 6 mesi.
Esatto,
Se
questo
il tuo
non.
corso dura un anno, tu
Devi
una
uscire.
volta devi almeno fare.
Io sono entrata e uscita per 3 anni, ogni 6 mesi.
Bello.
Ok? Quasi 3 anni.
C'è
C'è
gente
gente che lo fa
che
da una vita, 6, 10.
da 10 anni che non ha il visto di nessun
Ok?
tipo,
Sì.
entra e esce, basta.
Ok. L'unica cosa che io presentavo al controllo del passaporto una volta rientrata in Messico, quindi all'aeroporto, era un foglio della scuola in cui studiavo, in cui diceva Cinzia sta studiando con noi per un totale di X ore in questi mesi, quindi può rientrare, lei non ha bisogno del visto studentesco. E io sono sempre passata senza problemi, gliel'ho sempre fatto vedere.
Eh sì, quindi
Sì.
fondamentalmente ci sono i modi. Ovviamente di stare 10 anni facendo
No.
avanti e indietro non è consigliabile anche per una questione di pace mentale, perché dopo un pochino ti sale anche un attimo il crimine, dici io vorrei avere un attimo di stabilità. Ci sono molte cose che si possono fare, però la parte studentesca, il visto studentesco, sì, ha giusto questo inghippo che deve essere un'università, un ente riconosciuto. Okay. Ci sono l'altra maniera è di farlo con un'impresa, quindi un visto di lavoro. Ok.
Aggiungo solo una cosa per quanto riguarda il visto turistico, perché sono esperta. L'unico caso per cui tu debba pagarlo è una multa. Cioè, se tu turista, innanzitutto in Messico è veramente raro che ti chiedano fammi vedere il tuo volo d'uscita entro i 180 giorni.
O fammi vedere il tuo visto di turista.
O il conto in banca. Per sapere se puoi sopravvivere in 6 mesi. È ben raro che ti chiedano fammi vedere il volo d'uscita e il tuo conto, l'estratto conto. Però è vero che se tu stai nel paese per più di 180 giorni, dal primo giorno in cui sei, dal 181esimo, ti fanno pagare una multa di 500 pesos, che sono intorno ai 20 euro.
Okay. Fair enough,
dall'ultima
però,
volta che ho sentito, sono 500 pesos per ogni giorno che stai in più. Fino a un massimo, credo, di 2.000 pesos, che sono intorno ai 100 euro.
Ho capito.
Poi ci sono probabilmente altri casi più specifici di cui non siamo al corrente, esatto. Ma sono anche casi estremi di magari persone che sono anni che non escono dal paese, nonostante siano senza visto. Comunque,
esatto, chissà.
Ritornando alla parte lavorativa, l'unica cosa che ovviamente uno deve aspettarsi quando gli viene presentata l'opzione di fare un visto lavorativo, bisogna che l'impresa, l'azienda che lo contratta, debba avere un permesso. Stessa cosa, praticamente simile a quella dell'università. Okay. L'azienda deve avere un permesso per poter per poter avere impiegati o comunque lavoratori stranieri, perché di base non tutte le imprese non possono. Se domani un'impresa piccola messicana che non ha impiegati stranieri, non può dal nulla assumere uno straniero, deve avere un permesso, a meno che questo straniero non sia già residente permanente o cittadino in qualche altra maniera.
Okay.
Quindi, partendo da questo, se l'azienda ha tutte le carte in regola, bisogna andare a confrontarsi con dare una serie di documenti all'istituto di immigrazione, quindi all'istituto di immigrazione, e viene rilasciato il visto abbastanza facilmente. Non è troppo, troppo difficile.
Attenzione, il visto viene rilasciato facilmente se si passa da un visto studentesco a un visto lavorativo.
Okay.
Perché? Perché col visto studentesco tu sei già un residente temporale, quindi le pratiche burocratiche per tramitare dallo studentesco al lavorativo sono più facili. Okay. Se invece sei un turista al quale gli viene proposto un visto lavorativo, la pratica cambia. Tu, turista, esci dal paese, vai in un'ambasciata messicana all'estero per tramitare e fare tutto il processo dei documenti, della burocrazia, supponiamo, a Houston, ok? All'ambasciata messicana di Houston o di Miami, vai lì, fai tutti i documenti, prendi appuntamento, ti mettono sul passaporto il tuo visto lavorativo, rientri nel paese con questo visto lavorativo sul passaporto, dopodiché hai 30 giorni per andare all'Istituto Nazionale di Immigrazione per tramitare tutto quello che l'ambasciata messicana estera ti ha dato.
Okay. E l'impresa stessa. E dopodiché ti rilasciano la tua carta d'identità
messicana, diciamo.
Ovviamente, se è per un visto di lavoro, c'è scritto con permesso di lavoro. Nel caso in cui, come per esempio nel caso adesso di Cinzia, dove andiamo più nello specifico, non abbia il permesso di lavoro, non c'è scritto nulla, però è comunque un permesso temporale.
Di residenza.
Di residenza temporale.
Okay. Significa che non devo più uscire dal paese ogni 6 mesi.
Ora, perché Cinzia ha il permesso di residenza, però senza permesso di lavoro? Perché mentre io ho iniziato a lavorare appena finito il master e mi hanno fatto il permesso di lavoro abbastanza in fretta, e noi questo febbraio, quindi praticamente un anno fa ci siamo sposati. Nel momento in cui le due persone sono parte di un nucleo familiare, si può applicare, quindi la persona che in questo caso come Cinzia non aveva il visto di residenza, può applicare il permesso di residenza, può fare applicazione per avere un permesso di residenza per famiglia.
Perché mio marito sta lavorando qui, quindi esatto. È come se fosse un po' una conseguenza, un po'... Non ti sento.
Una ricongiunzione familiare?
Esatto. È come dire, io sono membro della famiglia, se lui può stare, anch'io posso fare domanda per stare. L'unica differenza è che non ho il permesso di lavoro.
Esatto.
Se volessi, magari, se qualcuno mi assumesse, mi facesse la proposta di lavoro, certo. A quel punto posso tramitare tutto. Si dice tramitare, non lo so più.
No, si non può... si dice. Volevo dire.
Facciamo degli svarioni.
Come si dice?
Tramutare.
No.
Processare. Dei documenti.
Processare.
Fare il cambio?
No.
Mettere dei documenti in un processo burocratico.
Esatto, sì, quindi processare i documenti.
Direi che si possa mettere...
No, è troppo lungo, non me lo ricordo.
Va bene, una cosa che abbiamo notato nella via dei vari podcast, delle varie puntate, è che effettivamente l'italiano all'estero perde la lingua madre.
Sì. Ah, quello sì. Brutale.
Sì.
E non è una cosa errata, nel senso, è una cosa credo più che naturale, ecco.
Certo. Ah, sì, sì.
Beh, l'immersione all'interno di un'altra lingua, innanzitutto, è una delle migliori maniere per realmente imparare la lingua e per sentire poi che ti viene anche naturale, perché solo studiarla, leggerla o ascoltarla ovviamente aiuta a fare quello che io chiamo il background, cioè la parte dietro, diciamo, del cervello, quella che ti aiuta, ti supporta.
La memoria, in pratica, via.
Ma non solo la memoria, perché la memoria poi può essere anche allenata. Tu ti puoi ricordare mille parole, però non sai come si mettono, come si pronunciano, certo. L'interno della frase. Sì, sì. Quindi, però sì, noi facciamo degli svarioni pazzeschi.
Vabbè, non
si importa. Ci sono delle risate.
È per quello che mi ero preparato il documento.
Sì, dovete sapere che Cinzia...
Non per ricordarci le cose.
Non per come si dicono le parole. Mannaggia.
Comunque sia, per tramutare, per quindi cambiare questo visto in anche lavorativo, oltre che di residenza, cosa bisogna fare?
Tu devi, se sei per esempio qui come turista e mettiamo che domani un'azienda ti dice...
È il suo caso, il suo.
Nel caso di Cinzia, la stessa cosa, lei adesso è qua come residente temporale ma non ha il permesso di lavoro. Un'azienda arriva e dice ti assumo, deve presentare una carta in cui dice espressamente...
Una lettera.
Una carta, si può dire una carta? No, una lettera, ok.
Io carta l'ho sentito usare in meridione in dialetto.
Ecco, vedi?
Ok, no comment.
Va bene, nel senso è comprensibile.
Esatto, l'azienda deve presentare una lettera in cui espressamente dice azienda tal dei tali, richiede di assumere Cinzia Pecci, straniera ovviamente, e quindi di poterla presentare un visto di lavoro. In questo caso lei con questo documento, con una serie di formati che si scaricano da internet e che devono essere compilati sia da lei che con i dati dell'azienda e con un paio di altri documenti che l'azienda comunque deve dare, e quel permesso, quel benedetto permesso che per poter assumere persone straniere, eccetera, lei si presenta, fa la fila nell'istituto di immigrazione, che anche lì le file
prima burocratiche... Prima di capire a quale fila mi devo incolonnare.
Ce n'è venuto un po'.
Però... siamo in una città di 23 milioni di persone con una quantità di stranieri di ogni nazione del mondo, tra cui tantissimi del Sud America, imbarazzante. Sì. Quindi andare a un istituto di immigrazione è l'equivalente di incolonnarsi in
all'IMS.
Una fila all'IMS. Esatto.
Ok, il palazzo che rende folli di Asterix e Obelix, perfetti.
Esatto, esattamente. Quindi, okay. E lei lo si presenta, le fanno una serie di domande nel momento in cui...
Foto, contro foto.
Esatto, devi presentare una serie di foto, eccetera. Ora, tempo fa, quando la feci la prima volta e ci mettevano un paio di settimane per dopodiché processare e darti il plastico, no? La carta. Adesso l'ultima volta che sono andato a fare che ho fatto il rinnovo, l'hanno data istantaneamente.
Anche a me l'hanno dato istantaneamente ad aprile, ma perché non vogliono che la gente ritorni al centro di immigrazione per la pandemia. Quindi fanno le cose veloce lì sul momento.
Ci voleva una pandemia.
Ci voleva una pandemia per smuovere.
Ci voleva una pandemia. Ecco.
Ah, vedi? Oh.
Ok.
No, vabbè, non importa.
Anche gli accenti, non solo la lingua, anche gli accenti.
Esatto. Dai, io non parlo più.
No.
È un'altra cosa importante sul visto lavorativo, che poi dopo l'aggiungerai tu. Sì, il visto lavorativo generalmente lo paghi tu, non te lo paga l'azienda.
Ok, esatto. Va bene.
Dipende dal tipo di azienda, nella maggior parte dei casi è così. Se è un'azienda, una multinazionale, di quelle che hanno dei processi abbastanza già omogenizzati, diciamo, è molto probabile che te la paghino loro. Mm-hmm. Nella maggior parte dei casi devi pagare tu.
Costa sui 5.000-6.000 pesos.
Quindi,
per un anno. Quindi, sono 200-300 euro.
200-250 euro per un anno.
Non male, non poco.
Indipendentemente... che sia per con o senza il permesso di lavoro. Cioè, il mio visto di un anno di residente temporale col permesso di lavoro costa come il suo di un anno senza permesso di lavoro. Perché comunque sia il permesso di lavoro è solo un piccolo interruttore in base a se è un'impresa che te lo dà o se è un altro fattore, come la famiglia.
Capito. Okay. Giusto per tirare un attimo.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Attimo le fila linguistiche e del tutto. Possiamo dire che voi avete sentito dire i ragazzi molte volte residente temporale, si capisce che loro intendono temporaneo, ma la lingua spagnola li ha giustamente assorbiti e Cinzia è imbarazzatissima, sappiatelo.
No ragazzi, mi dispiace, scusate.
non importa. E invece per i visti ne abbiamo visti parecchi e, fra cui c'è, se volete andare a fare un giro, andate sull'aereo, non c'è problema. Sull'aereo scrivete che volete il visto turistico, state lì 180 giorni. Al 181esimo no. Però, nel senso, potete starci 180 giorni, giusto?
Sì.
Ok. Studiare eventualmente in una accademia privata, se vogliamo anche.
Sì. Sì. Che non sia un'università pubblica o un'università okay. grande.
Perché altrimenti vi serve il visto studentesco. Ma attenzione, non tutte quante le università o gli istituti possono concederlo. Benissimo. Esatto. Trovate un lavoro, viene tramutato il tipo di visto. È un visto lavorativo con residenza temporanea. Ok?
Esatto.
Abbiamo detto tutto? Direi di sì.
Sì, sì, sì. Sì.
Nella terza parte siamo soliti parlare di un argomento che piace all'interlocutore, al mio interlocutore, oppure di distruggere o confermare eventualmente alcuni stereotipi. Cosa scegliamo oggi? Stereotipi oppure
allora,
argomenti?
Inizio brevemente dicendo che noi, il Messico è arrivato un po' a capitombolo, cioè non è stato proprio pianificato. Quindi okay. Noi non abbiamo avuto tempo di prepararci a un soggiorno medio-lungo e con prepararci voglio dire
anche cercare la quantità di vestiti
sul paese. Esatto. No, nel senso cercare informazioni sul paese o le aree in cui poter vivere nella città, perché in una città così grande, cioè, da Google Maps non ci eravamo resi conto di che cosa potesse essere Città del Messico, ce ne siamo resi conto quando siamo arrivati di notte in aereo, che okay. era un oceano di lucine e lucette e non finiva mai, e dicevamo: qui dove cazzo troviamo una casa? Cioè...
Ok, ce ne sono tantissime, ma dove?
Esatto,
ma dove?
Esatto. Quindi... possiamo dire che magari, scusa se ti interrompo, dei due argomenti di cui tu ponevi la scelta, è un po' un misto, perché in realtà il nostro impatto è stato un impatto con ovviamente stereotipi di cui noi non eravamo del tutto al corrente. Per noi il Messico poteva ovviamente avere quelle poche connotazioni, ma l'impatto in realtà che è stato ha in certi casi completamente infranto stereotipi, in altri casi li ha rafforzati, perché poi alla fine gli stereotipi in molti casi sono dati dalla ripetizione di determinati comportamenti delle persone, per cui si basano in tanti casi si basano su cose che sono successe. Quindi quando magari si parla del caos messicano o del traffico di Città del Messico, dell'inquinamento, sono cose che sono effettivamente vere, no?
Di Città del Messico, per quanto riguarda il Messico, noi siamo arrivati che avevamo quattro parole in testa, che può essere un po' lo stereotipo che ogni europeo potrebbe avere.
Okay.
Tacos, tequila, mariachis e narcos.
Sì, cose. Chiaro.
Ok, certo. Okay. Però poi, ormai sono quasi ad agosto, sono quattro anni che siamo qui, il Messico è talmente grande... Ok, che non possiamo ridurre tutto a Città del Messico.
Chiaro.
Cioè, ci sono 32 stati, 32 stati, non mi ricordo precisamente. Okay.
Ricordiamo che è una Repubblica federale.
Esatto, bravo.
Come gli Stati Uniti in qualche modo.
In qualche modo sì, più o meno. Però ogni stato c'ha il suo Messico.
Ok.
Quindi ridurre il Messico è questo, perché io magari ho visto solo Città del Messico, è un po' una... No, è un po' essendo, sbagliato.
Essendo un melting pot di 23 milioni di persone, uno si aspetta che ci sia una rappresentazione di tutto, ma in realtà non è così.
No.
Proprio perché anche i messicani stessi sanno che andare già soltanto un paio d'ore al nord o un'ora in un'altra città, che magari può sembrare piccola, in confronto c'è il Messico, ma magari c'è 2 o 3 milioni di persone, di abitanti, è comunque già entrare in una realtà più piccola, a volte molto più modesta, a volte molto più tranquilla, che ti cambia la prospettiva. Quindi...
Magari anche un quartiere di Città del Messico cambia la prospettiva.
In realtà i quartieri cambiano con le avenidas,
con le strade principali,
quindi c'è un'avenida che divide un quartiere da un altro, passata quell'avenida, magari il quartiere è pericoloso, non è tranquillo, non è sicuro, e invece l'altra avenida è il quartiere con le case coloniali, le piante, bellino, tutto, no?
Quindi, semiresidenziale, se vogliamo, eccetera, eccetera.
Esatto.
Sì, il fatto del residenziale è particolare perché comunque qua in Città del Messico ci sono pochi quartieri che sono abitati da tanti stranieri, come quello dove siamo noi, o altri quartieri più,
molto
diciamo,
più
centrali
ricchi,
o molto più ricchi. Il resto dei quartieri sono tutti residenziali perché il business, o diciamo la maggior parte degli uffici, dei grandi grattacieli, si concentra su indeterminati spazi. Tutto il resto è residenziale. Però essendo una densità tale di persone... Il residenziale è da qua fino a 50 chilometri.
Esatto.
Cioè,
caspita.
No?
Sì.
La strada più grande che taglia a metà Città del Messico, che si chiama Avenida Insurgentes, credo che siano 50 e passa chilometri ed è all'interno di Città del Messico.
Beh, dai, come Bologna-Forlì, insomma.
Cioè, da Bologna-Forlì a
Ok. Ok,
cioè, dare un attimo
però da Bologna a Forlì ci metti un'ora in autostrada, ci metti 3 ore per finirla per il traffico. È una città un po'...
Fai prima piedi.
È stato all'inizio come impatto Città del Messico è stato proprio una pizza in faccia, fondamentalmente. Questo non è facile. Quando siamo arrivati qua mi ricordo che avevamo parlato con delle persone prima di partire, scusate, e molti messicani mi dicevano: Città del Messico non è per tutti. E io dicevo, a vedere. Città del Messico è una città che richiede entusiasmo da parte tua per viverla, pazienza e accortezza.
Okay.
Esiste?
Okay.
È una controlliamola.
Questo esiste.
È una di quelle città che dopo un po' inizi ad amare e odiare tante volte al giorno.
Sì.
in maniera sì, abbastanza costante.
Per cui... Mi accennavate al fatto che diventi, una telefonata precedente, che diventi veramente cittadino di Città del Messico quando inizi a amare e odiare la città.
Tante volte al giorno dicono così: sei diventato un cilango. Il cilango è la persona che vive a Città del Messico, ok? Quindi diventi cilango nel momento in cui ami e odi la città almeno 10 volte al giorno. Ed è così, è così. Però io adesso non ricordo di aver vissuto questo a Melbourne in Australia, ma io credo che questa sensazione di amore e odio con le grandi città esista in ogni grande città del mondo.
Immagino,
come in ogni grande città del mondo esiste la zona off limits, dove non ci va manco la polizia, dove non è sicuro metterti i gioielli o non è sicuro tirar fuori il telefono dalla tasca. A noi qua, dove viviamo, non c'è mai successo niente di brutto. A Fra gli hanno rubato il telefono da addosso, cioè dalle tasche, in metro. Però, a parte quello, non c'è mai successo niente.
Parentesi, tanto di cappello alla tecnica pulita e eccessivamente professionale dei ladri, perché ti lascia con l'amaro in bocca, però da un lato dici, che miseria.
Però, bravo!
Però,
bravo!
Notevole.
Però, quello a noi non c'è mai successo niente. È vero anche che vivere in una città in cui sai che ti potrebbero assalire, anche nei quartieri decenti, anche nei quartieri ricchi, ti fa un po' ridimensionare come mi vesto, cosa metto addosso, quanto voglio apparire, come... cioè,
tutte quelle cose
cambiano,
in cui magari...
cambiano piccole cose, di cui magari noi cittadini del primo mondo, perché è così, diamo un po' per scontato, o ce li abbiamo così intrinseche queste cose dentro e non pensiamo a quello che potrebbe succedere se indossiamo, non so, l'oro di non so che, no?
Certo, chiaro.
Però.
È chiaro. Quindi, sì. Una cosa che mi viene in mente, come tu hai detto, legata a una delle quattro parole che tu hai detto poco fa, è uno stereotipo che riguarda la festa. Il fatto di entrare in una, non mi ricordo come si chiama, comunque un'osteria, e ti servono orecchie di porco fritte e tequila.
Esatto.
Vero, non vero?
Non è tequila.
Verissimo. Ma il fatto è il cibo messicano, così come la maggior parte dell'economia messicana, è, possiamo definirla come un'economia informale.
Sì.
E anche il cibo. Nel senso che il messicano, nella maggior parte dei casi, mangia per strada. Quelli che noi magari chiamiamo il chioschetto che ti fa il panino con la salsiccia vicino allo stadio, da noi ce n'è uno, qui ce ne sono 20. E sono tutte le strade, non solo sullo stadio, capito? Quindi l'idea è il cibo non è nei ristoranti, non è principalmente da sport. Sì, ovviamente negli ultimi anni è cresciuto molto quello da sport, ma il cibo è per strada, mi fermo, prendo due tacos o qualcosa da mangiare in un chioschetto lungo la strada. La qualità può essere ottima, la qualità può essere che stai male per 4 giorni, puoi mangiare cose che non possiamo neanche nominare perché non è umanamente...
Tipo?
Però il prezzo
cane.
È buono.
Ok.
Dai, no, non è vero.
No, sì,
speriamo di
no, ma ci sono delle volte dove vedi i posti e dici... lì c'è una regola non scritta messicana dove ci sono molti cani randagi, no? Se un cane randagio non va vicino a un posto di tacos, è perché cane non mangia cane.
Ok, certo, chiaro.
Okay, quindi stai attento ai cani randagi. Se vanno in un posto vuol dire che è buono o che comunque sia ok. Sì. Poi la qualità può essere... Però, queste sono piccolette.
È come quando devi scegliere un'osteria in Italia. Vedi dove c'è sono i camion.
Esatto, stessa cosa.
E quella è buona.
Quella è buona, porzioni grandi, eccetera. Quindi qui... Il fatto della festa, il fatto del cibo, il fatto della convivialità è essenziale.
È grandissimo.
Per questo questa pandemia ha dato un colpo alle ginocchia abbastanza forte, perché tantissimi posti, ma anche tanti messicani, erano comunque, si basavano, diciamo, sul poter convivere, il poter uscire, fare baldoria, che si può ancora, perché in tanti casi, in tanti stati messicani, siccome come giustamente dicevi, è una Repubblica federale, ciascuno degli stati può decidere indipendentemente di aprire o non aprire, di tenere certe cose chiuse, certe cose aperte, indipendentemente da quello che dice il governo, si può ancora fare in certi posti, in altri
anarchia.
No. Esatto, sì, un po'
anarchia.
Su Città del Messico si sono riusciti a controllare oppure?
All'inizio sì.
Ci siamo stupiti all'inizio perché quando la situazione si è fatta brutta in Italia, qualche settimana dopo qua, quindi verso i primi di aprile, fine marzo, qua già i ristoranti erano tutti chiusi, si faceva la fila per il supermercato, ci è sembrato che hanno fatto le cose, diciamo, in tempo, poi però il messicano vive la giornata, vuol dire che la maggior parte dei lavori sono lavori in nero, pagati giorno per giorno, informale, quindi la gente deve uscire per lavorare, per portare a casa da mangiare, se no non è, ecco, come dice una mia amica colombiana, tenere la gente a casa a lavorare in home office è un lusso dei paesi ricchi.
Certo. Chiaro, sì. Perché magari in Italia ovviamente tu pensi al negozietto dell'angolo che deve stare chiuso, all'imprenditore che ha una fabbrica che deve essere chiusa, ma qui le persone dicono: io oggi tiro fuori il mio banchetto con due o tre patatine da vendere di fianco all'entrata della metro, se non posso farlo non mangio, punto. Cioè sì. non è questione che ho qualcuno o lo Stato che mi dà soldi.
L'altro giorno c'è stata in piazza una manifestazione, no, una protesta di ristoratori che dicevano: abrimos o morimos.
Chiaro, apriamo o moriamo.
Esatto. Uh-huh. Perché molti ristoratori hanno investito un sacco di soldi per avere tutte le precauzioni necessarie in un ristorante per accogliere clienti, e il governo li sta facendo chiudere lo stesso. Perché? Perché non c'è più posto negli ospedali qua.
Mm-hmm. Chiaro.
Quindi, chiaramente.
Però il Messico, diciamo che l'abbiamo un po' conosciuto viaggiando con l'autobus.
Mm-hmm. Sì. Non avendo macchina, esatto. E essendo che sembra paradossale, poi ovviamente non è che siano troppo cari, ma gli aerei interni costano.
Cioè, un sacco.
Perché ovviamente uno pensa: il Messico è grande come più o meno metà dell'Europa, quindi alla fine non, è molto grande il Messico. Quindi andare da un posto all'altro costa, e in aereo si fa. In autobus, noi abbiamo fatto tantissimi viaggi in autobus che ci mettono tante
ore,
viaggi di 10-15 ore per stare ancora dentro al Messico.
Ok, è come l'arrivo a Città del Messico, quando finisce sta Città del Messico?
Esatto.
Inizia a vedere le luci, dici: adesso ci sarà l'aeroporto, adesso ci sarà, e poi...
Mezz'ora dopo.
Esatto.
Il Messico è un bel paese da viaggiare, è molto diverso nelle sue aree, c'ha il deserto, sì. C'ha il Nevado, che è il ghiacciaio, c'ha vulcani, c'ha foreste, c'ha Caraibi, è un paese la cui diversità è grandissima.
Certo.
Le due coste sono completamente diverse, quella dell'Atlantico da quella del Pacifico, completamente diverse.
Il paese ha una quantità di storia da vendere, hanno tutta la costa caraibica dove con influenza maya scavi come chiunque vada a Roma, no? Scavi una buca e trovi qualcosa di romano,
sì.
Lì scavi una buca e trovi
una piramide
trovi
stanno ancora continuando a trovare, cioè continuano ancora a trovare
piramidi
soprattutto nello stato del Chiapas, continuano a trovare un sacco di piramidi che, visto, se guardi il landscape, il paesaggio, esatto. Sono tante piccole collinette, però sono tutte coperte da erba, quindi è probabile che in una di quelle piccole collinette ci sia una piramide sotto.
Anche in ognuna di esse, forse.
Sì, molto probabile. Sì.
Chissà, è molto, molto interessante.
Una degli stereotipi con il quale piccolo adolescente che ha il sogno rosso e comunista... e anarchico a un certo punto nei miei vari peregrinamenti politici, per poi calmarmi, per fortuna, c'è stato anche il subcomandante Marcos, ovvero questo comandante che non si sa se è vero oppure no, che nel Chiapas appunto voleva un'indipendenza, era comunque uno di coloro che combattevano per l'indipendenza, per la libertà dei campesinos, dei contadini, eccetera, eccetera. Avete avuto riscontri di qualunque tipo, anche se siete molto lontani, ovviamente, da.
Noi siamo stati, abbiamo viaggiato in Chiapas. Ci sono delle zone del Chiapas dove tuttora ti dicono che è un po' pericoloso andare senza una guida o senza un tour, semplicemente perché sono comunque, sono vere, cioè ci sono ancora dei guerriglieri e delle bande
Sì.
che in quelle zone fanno magari dei posti di blocco e niente, in certi casi, nella maggior parte dei casi, non è niente di pericoloso, ti chiedono magari una piccola cooperazione, qualcosa
Il
di
pedaggio.
tipo un pedaggio, no? Tipo
Ok.
banditaggio,
C'è
però
anche
ci
da
sono anche
dire.
dei casi
Sì.
che sono stati un pochino più violenti, o nel caso in cui magari entrano e ti chiedono ti rubano una macchina fotografica o
Il tuo
qualcosa.
telefono. C'è anche da dire che il Chiapas è il primo stato più povero del
Ah,
Messico, seguito da
ok.
Oaxaca, se non sbaglio.
Esatto, quindi giustamente hanno ancora un'influenza di ribellione, di indipendenza, soprattutto. Come dicevi giustamente tu, di difendere, diciamo, i diritti dei campesinos. Ora, sono temi molto delicati,
Certo.
molto. In Messico ci sono certi temi che non sono assolutamente ben visti, in certi casi sono proprio temi
Tabù.
dolorosi, come il 68, tutta la rivoluzione studentesca che qua è stata massacrata
Sì.
in maniera abbastanza brutale. E ci sono ancora delle cose non chiarite, dei tanti, tanti, tanti capitoli aperti della storia che sono dolorosi, tra cui anche capitoli in Chiapas. Quindi noi da turisti siamo andati, abbiamo visto determinate cose, ma non.
Non ci siamo spinti troppo perché viaggiando sempre low budget cerchiamo sempre di andare con il trasporto pubblico locale, ma non
Chiaro.
sappiamo spesso nel trasporto pubblico locale dove passa, dove va, se può passare in una zona magari non troppo sicura, è per quello che esistono i tour in certe zone del Messico.
Esatto.
Molte, molte volte, quando si parla del Messico con gente a casa, le mete generalmente europee o
Turistiche principali,
esatto, sono
diciamo.
Cancun, la parte della Riviera Maya.
Sì. Della
Alcuni si spingono fino al Chiapas, non tanti vanno dalla parte opposta
costa.
della costa, beh, insomma, devono attraversare un paese, è grande. Però la parte che chiama più turismo è la parte delle spiagge bianche, che
Chiaro.
arriva,
Chiaro.
chiaro, okay? Le belle palme, i cocchi, l'acqua turchese. Ed è la parte più sicura del Messico.
Ok.
La cosa peggiore che ti può succedere è tu noleggi la tua macchina, la polizia ti ferma e ti chiede una mordida, che è tipo una bribe,
Una
una
mazzetta.
mazzetta,
Mazzetta.
perché sei passato col rosso quando non c'era manco il semaforo.
Questo è un dato da sottolineare. Sì, adesso
C'è un po' di
non vogliamo.
corruzione, mettiamola così.
Esatto,
Tantissima.
non spaliamo carne.
Merda, si
No,
può dire
però
merda
non
anche.
parliamo merda, però sì, la polizia non è assolutamente, non può assolutamente fare fiducia, fare
No.
affidamento. E non in questioni di, cioè, se ti rubano il cellulare per strada, è andato.
Sì.
È andato.
Ok.
Cioè, fai prima a salutarlo, girarti e andare a comprarne un altro, sperando che magari
Sì.
ti possa anche comprare l'assicurazione, perché se vai a chiedere alla polizia, fai la denuncia.
Ciao.
Sono delle cose inutili, a meno che letteralmente non lo facciano con di fianco a te un poliziotto in tal caso. Ma neanche in tal caso, se il poliziotto deve rischiare la vita, sono pagati così poco.
O se no il rapinatore era in combutta con il poliziziotto.
Ok.
Non vuol dire che ovviamente sono tutte melle marce, perché non è
No,
assolutamente così.
chiaro. Ci sarebbe.
Però purtroppo qui ti rendi conto che non è neanche più un discorso di mela marcia, è un discorso di necessità. Cioè, se un poliziotto che è magari pagato pochissimo deve
5.000.
rischiare la sua vita, cioè, se vengono pagati 200-250 euro al mese, che è già anche tanto in certi casi, se deve rischiare la vita per magari il tuo orologio o il tuo cellulare, cosa gliene frega?
Giusto.
Da maggior parte dei casi, cosa gliene frega? Quindi, quando giustamente diceva Cinzia, il peggio che ti possa capitare è noleggi una macchina e ti chiedono una mazzetta. Negoziare. La negoziazione qui in Messico è una delle basi comunque
Del
del
mercato.
mercato.
Sì.
negoziare con rispetto e tutto quello che vuoi, e una parte, tanto sai che quei soldi vanno in tasca sua, ma perché va magari a pagare qualcosa alla sua famiglia, non perché
ha fame, in senso.
Esatto. Esatto, che poi non è giustificabile, però è in certi casi comprensibile. Cioè, ovviamente ti lascia l'amaro in bocca.
Va bene così. Un'altra, l'ultima cosa che spero che non sia un tabù di cui parlare, è un muro. Un muro di cui hanno parlato in tanti e che alla fine colui che lo voleva fare è Mr. Trump, non è riuscito a fare se non in alcuni pezzetti. Il Messico?
Ma guarda, innanzitutto...
Non voleva farlo costruire i messicani?
Sì, innanzitutto dopo gli eventi del 6 gennaio i messicani stessi hanno detto ma aspetta che lo costruiamo noi, perché sti pirla, no? Dopo che hanno assalito la sì, Casa Bianca, certo. Molti hanno iniziato a dire aspetta che due mattoni li metto io. No, allora, il muro non è stato ovviamente ben visto. La relazione con gli Stati Uniti... Secondo me, secondo un po' a tatto, è più o meno uguale a prima.
Sì, anche secondo
Come tu dicevi giustamente, l'ha costruito in certi punti, ma in realtà si passa lo stesso. Ci sono pienissimo di video dove fanno vedere che si scala e si passa senza alcun tipo di problema. O tunnel, cose così. Quindi l'impatto che voleva avere di ridurre o eliminare l'immigrazione clandestina è ovviamente fallito. Nullo. La relazione in sé per sé, ovviamente tutti qui odiano. Disprezzano Trump per come ha trattato e come parla dei messicani e degli immigranti in generale, per cui non è che sia stato ben visto. È stato molto ben visto il fatto che abbia vinto Biden e il fatto che adesso ci sia il cambio, però il commento più pertinente è che adesso nella maggior parte dei posti dove vai turistici, dove sai, nei negozietti dove vendono magari souvenir per i turisti, è pieno di magliette con sopra scritto tranquillo, sei nella parte divertente del muro. sei dal lato divertente del muro. Questo è il massimo, carina. No?
Bene. Ok, il tempo a nostra disposizione sta quasi per terminare. Vi voglio fare un'ultima domanda che non vi ho anticipato.
Oddio, non l'ho scritto fra.
E per Cinzia, che è sempre molto organizzata, forse c'è un piccolo momento di panico, ma in realtà no, è una domanda: consigliereste almeno un piccolo soggiorno in Messico oppure trasferirsi? Sì, no? Perché?
Allora, soggiorno da turista fatti pure anche 6 mesi. Il Messico è enorme, c'è un sacco da provare, da mangiare, da vedere, da scoprire, pieno di storia, archeologia, davvero ne vale la pena. È il paese con più piramidi e reperti archeologici nel mondo, quindi davvero ne vale la pena. E, per quanto riguarda viverci a lungo termine, prima di stabilizzarti in un posto, fatti un giro per il Messico, vedi quello che ti piace di più, quello che ti fa sentire più a tuo agio. Chiaro, parti da Città del Messico, parti da Oaxaca City o da Cancun, dove sia, qualsiasi città ti venga in mente di voler iniziare a provare a vivere, vai, se non ti piace, cambi, ti sposti. Perché il Messico è molto diverso
da un posto all'altro.
Se
posso aggiungere, ovviamente dipende anche qual è il tuo scopo, perché ad esempio qui in Messico c'è una comunità italiana relativamente grande, non tra le più grandi, però ce ne sono parecchi. Il 90% delle persone che conosco io italiane, siccome lavoro in un'impresa italiana, sono tutti imprenditori. Cioè, sono molti pochi quelli che sono qua, come per dire io, e sono impiegati o lavorano, cioè ci sono persone che lavorano magari per grandi multinazionali, ma la maggior parte delle persone perché rimane? Perché qui è ancora una terra dove c'è tanta opportunità se hai uno spirito imprenditoriale e siccome, come giustamente diceva Cinzia, c'è una grandissima diversità, tu puoi trovare il posto che ti piace, fare quello che ti piace e molto spesso l'economia ti aiuta perché alla fine comunque vieni da una moneta forte, quindi se riesci a sfruttare quella determinata cosa... Per il resto, sì, il paese si gode tranquillamente.
Lo chiamano Mexico magico, no? Mexico magico, come per dire il Messico delle possibilità. Effettivamente qua non è un paese che, se vuoi iniziare qualcosa, richiede...
Cioè delle barriere enormi.
Cartofi, certificazioni, barriere... Sì. No, è un paese
americano, se vogliamo.
però che costa meno. E
sì,
che
no, intendo non come negli anni 50, mettiamola così.
Bravo, esatto, bravo, è il nostro, esatto, è il nostro dopoguerra.
Dove okay, hai ancora un sacco di esperienze che sono veramente, ti sembra di essere in un mondo antico, no? Magari
sì,
in piccoli, noi abbiamo avuto all'inizio, arrivi al negozio dell'angolo che ti ripara solo le cerniere, no? Cosa che magari hai il negozio di quello che ripara le scarpe, dove dentro ha cataste di scarpe e sembra una persona che lo fa da 100 anni e probabilmente quella persona ha 120 anni.
Oppure i piccoli lavori inventati, quello che ti porta con la bicicletta le paste la mattina.
Wow,
ok, certo. Piccoli lavoretti che è pura sopravvivenza.
Queste cose
si ricava un lavoro da ogni cosa qui in Messico, questo è vero, davvero.
Quindi avere voglia di fare, avere spirito anche di o avere qualcosa, un obiettivo, ti fa probabilmente vedere il Messico come un terreno molto fertile. Da lì, se uno si abitua a tutti i temi che possono essere negativi e positivi, si abitua all'amore e odio, si abitua a tante cose, il Messico ovviamente dà frutti. Dipende dalla persona. Per viaggiare come turista sì, 100%, anche io diceva Cinzia, lo consiglio perché è un'ottima meta e perché ha davvero tante tante cose da dare. Per vivere bisogna probabilmente provare e sentire un attimo che cosa uno vuole fare.
Esatto, sì. Esatto.
Chiaro. Grazie ragazzi per la
vostra
testimonianza. Per coloro che ci stanno ascoltando, il tempo è terminato. La solita frase che tutti fanno e che io non faccio, capitalista, ma anche questa volta non ve la darò. E ci risentiamo, anzi, mi risentirete la prossima volta. Ciao.
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 Dimenticavo. Dimmi cosa ne pensi all'indirizzo italianiallestero.podcast@gmail.com. Alla prossima!